Dunque, allora, visto che siamo in riregistrazione, faccio un breve recupero di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Fondamentalmente quello che ci interessava era sottolineare come lo sport sia una manifestazione non solo e specificatamente sportiva, quindi non abbia esclusivamente a che fare con quelli che sono i suoi tratti costitutivi e fondamentali, ma presti il fianco a tutta una serie di ulteriori influenze, possibilità, potenzialità che ne fanno uno strumento di potere, di consenso, di relazione. Ok? Quindi il vostro perché del sapere qualcosa di sociologia sta esattamente qui, nel fatto che per quanto vi vediate più o meno esclusivamente come specialisti di discipline sportive, siete anche qualcos'altro. Ok? E il modo nel quale ricoprite il vostro ruolo porta a evidenziare di più o di meno certi aspetti dello sport. Abbiamo visto che la riscoperta dello sport a fine Settecento avviene fondamentalmente in contemporanea e probabilmente in rapporto processuale con i grandi cambiamenti che hanno luogo in quel periodo. Quindi l'industrializzazione, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, di fatto l'illuminismo. Illuminismo che in qualche misura si può considerare come l'inizio del processo di razionalizzazione nel quale viviamo noi oggi. L'illuminismo, come saprete, si chiama così perché dice di disperdere le ombre della superstizione con la luce della ragione. Per cui l'idea generale è che con la ragione si illumini il panorama e tutta una serie di idee sbagliate, di superstizioni, di convinzioni che c'erano prima scompaiono. Di fatto è vero per molti versi, che poi sia giusto o sbagliato possiamo discuterne, però con l'avvento dell'illuminismo scompare tutto quello che era il sistema valoriale, sociale, istituzionale precedente. Sistema precedente che veniva da un sacco di tempo prima, di fatto dalla caduta dell'impero romano, quindi aveva funzionato, diciamo, piuttosto bene per mille e rotti anni. Qual era uno degli attributi fondamentali di questo sistema che è interessante tener presente perché ci spiega cose anche sull'oggi? Quelle che noi chiamiamo culture premoderne o tradizionali danno molto peso al fatto della nascita. Ok? Si nasce e da dove si è nati si ha il proprio posto nel mondo. Noi questi li chiamiamo status ascritti. Vuol dire che se tu nasci figlio di nobile, t'ha detto bene, se nasci figlio di contadino, resti figlio di contadino. Non hai grosse possibilità di cambiamento. Vuol dire che dalla famiglia in cui compari derivi tutta una serie di tratti, che sono per esempio la professione, che sono la religione, che sono la collocazione geografica e tutta un'altra serie di doveri, diritti meno, in quel periodo, che saranno tuoi per sempre, per ascrizione. Ok? Tutte le società premoderne funzionano così. Chi più, chi meno, chi in modo un attimo più, diciamo, umano, chiamiamolo così, chi in modo più rigido, ragionano in questo modo. Sapete qualcosa delle caste in India? Qualcuno di voi ha sentito parlare di questa cosa? Bene, meno male, stiamo un passo avanti. Le caste sono un sistema di status ascritti di diritto. Cioè tu nasci in una casta e da lì già sai anche cosa ti metterai addosso, perché puoi vestire certi colori e certi tessuti ed altri no. Puoi mangiare certe cose ed altre no. Puoi parlare con certa gente e con altra no. Quindi tutto questo è per molti versi soffocante dal nostro punto di vista, ma spero di farvi capire fra qualche tempo che ha anche del buono per certi versi. Noi riteniamo invece di esserci affrancati da tutto questo. Noi siamo quelli che vivono in un clima di status acquisiti, ovvero sia ci illudiamo o siamo convinti di poter scegliere la gran parte di ciò che struttura la nostra esistenza: la professione, la religione, il partner, il sesso, questo poi lo vedremo, insomma sono tutta una serie di cose che prima non erano così ovviamente disponibili, ok? Quindi con l'avvento dell'illuminismo, una delle prime superstizioni a cadere è proprio questa, ovvero sia il fatto che nascere da qualche parte porti con sé degli obblighi, sia in qualche modo essenzialmente diversificante. Tu puoi nascere dove pare, ma i nobili possono avere dei figli idioti. Noi sappiamo perfettamente che non solo il padre ma anche il figlio è idiota per quanto ci riguarda, no? Avete presente Emanuele Filiberto e compagnia, insomma, diciamo che lo vediamo piuttosto chiaramente. Quindi quello che dicono appunto gli illuministi è che non c'è nessuna connessione necessaria tra il fatto che il padre è una brava persona e il figlio pure, che il padre è intelligente e il figlio pure, che il padre è un buon ebanista e il figlio pure. Non è così. Quindi bisogna vedere come funziona la questione. Abbiamo anche visto che questo cambiamento radicale serve gli interessi della borghesia, se vi ricordate. L'abbiamo visto? O no? Mi pare di no, a giudicare, sono anch'io in dubbio. Ok, allora adesso di questo parliamo. Allora, riprendiamo invece un momento la faccenda dello sport. Quindi lo sport serve perché? Perché con l'industrializzazione cambia il panorama geografico e demografico delle nazioni, ok? L'industrializzazione porta con sé cosa? Un impoverimento delle campagne, perché molto di quello che si faceva nelle campagne diventa appannaggio delle industrie, porta una concentrazione di popolo, una concentrazione di persone in certi punti, quindi semina in qualche misura le future metropoli, le quali future metropoli portano con sé dei nuovi problemi. Hanno delle grandi opportunità, ma hanno anche dei grandi problemi. I problemi, come abbiamo visto, sono per esempio di ordine igienico, perché non ci sono le fogne. Le fogne erano finite con i romani. Da allora in poi era andato tutto in modo un po' così equivoco, diciamo. Quindi bisogna ricostruire tutta questa serie di cose, bisogna ricostruire il tessuto urbano stesso, perché una cosa è un posto come, non so se avete presente i nostri centri storici, con delle belle stradine pittoresche, strette, piene di curve e di scale, che vanno bene per un certo quantitativo di popolazione, un'altra cosa è far muovere in quelle stradine, in quelle situazioni, centinaia di migliaia di persone. Tant'è vero che la gran parte delle grandi città che poi diventeranno le nostre metropoli in questo periodo va incontro a dei cambiamenti più o meno traumatici. Tenete presente che Londra brucia nel 1666, l'anno della bestia per chi segue in qualche misura anche il rock satanico, e viene rifatta radicalmente, viene cambiata completamente. È un'altra città quella che viene fuori dopo l'incendio. Parigi segue lo stesso destino qualche tempo dopo. Dopo la rivoluzione francese, quando c'è la restaurazione, il famoso maresciallo Haussmann decide di sbaraccare tutta la città e farla in modo che non ci si possano più fare le barricate, perché chiaramente era una cosa abbastanza interessante. Chi è stato a Parigi conoscerà probabilmente i grandi boulevard molto ampi, molto larghi, piazze immense. Questo perché? Perché secondo Haussmann quella doveva essere il modo di evitare che venissero barricati. Diciamo, se lì sono un po' difficili da barricare, sono enormi. Quindi, senza tenere presente però che questo permetteva a tanta gente di trovarsi insieme. Quindi non ci sono più le barricate, ma ci sono i grandi cortei. È una cosa abbastanza interessante. Allora, perché lo sport? Abbiamo visto. Perché lo sport è una pratica sana. È una pratica che permette in modo piuttosto cinico, se lo diciamo in modo piuttosto cinico, di gestire al meglio le risorse umane. Non nel senso dell'oggi, ma del tempo, perché come abbiamo visto, a quel tempo la forza degli stati non era tanto nelle materie prime quanto nelle persone. Più maschi in età adulta c'erano, più era forte uno stato, perché poteva mettere in campo eserciti numerosi, perché poteva occupare e colonizzare altre aree, eccetera, 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 soprattutto con l'avvento dell'industria, perché poteva produrre di più. Come credo di avervi detto questo, sì, che succede? Che all'inizio lo sfruttamento del lavoratore è molto intensivo, perché il protocapitalista si fa prendere un po' la mano. Presto, tra lotte operaie e considerazioni più pratiche, si rende conto che non può uccidere la gente alle macchine perché non gli conviene, in ultima istanza, non perché non è bello uccidere qualcuno, ma perché è un danno. E quindi pian piano ci si attesta su dei ritmi più accettabili, ok? Che però comunque sono molto più stancanti di quelli odierni e che richiedono perciò una costante messa in forma, no? Da questo punto di vista lo sport è un modo per restare all'altezza delle pretese del sistema industriale. Da un altro punto di vista, come abbiamo visto l'altra volta, lo sport è un buon modo per occupare delle energie che altrimenti non saprebbero dove andare. Perché? Perché c'è il tempo libero. Il tempo libero è un'invenzione, mettiamola così, che consegue alla industrializzazione. Questo perché? Perché l'industrializzazione, come abbiamo detto la volta scorsa, implica un ciclo produttivo continuo e distaccato dalla natura. La fabbrica funziona. Ragazzi, se volete fare qualche altra cosa, siete liberi di andarla a fare ovunque, non è un problema. Tanto le firme non le prendo. Ok? Allora, dicevamo, il ciclo continuo produttivo è un ciclo che non è più connesso ai ritmi naturali e di conseguenza implica una gestione del tempo molto più rigida e diversa da quella a cui si era abituati. Tenete presente che parliamo di gente che non aveva mai visto altro. Ok, per noi può essere abbastanza difficile fare questa immedesimazione, perché siamo talmente abituati a come sono le cose oggi che non ci troviamo niente di strano. Ma pensate invece a qualcuno che da sempre era abituato a vivere in sintonia con i ritmi, per cui la notte si dorme, il giorno si lavora se è possibile, si lavora fuori se è possibile, dentro se è possibile. È tutto molto più, come dire, naturale, chiamiamolo così. La fabbrica questo non lo permette, la fabbrica non gli interessa se fa brutto, fa bello, è notte, è giorno, è inverno, è estate, non ha sti problemi, e quindi l'uomo si trova a dover lavorare delle sezioni fisse della sua giornata e a non sapere cosa fare nelle altre, perché non c'è una forma d'attività industriale che puoi portarti dietro. La forma d'attività industriale tu la puoi fare soltanto nell'industria, ok? Non è come in campagna, appunto, che o vai a curare l'orto, vai a potare gli alberi, oppure stai a casa e ripari gli attrezzi, prepari le composte, metti a posto i semi. Insomma, c'è una libertà un po' più ampia di intervento. L'industria non lo contempla, per l'industria tu devi stare lì e lavorare quelle ore. Mettiamo che tu lavori 10 ore, te ne restano 14, 6-7 le dormi, 6-7 non sai che farci, fondamentalmente. Quindi c'è il famoso tempo libero. Questo famoso tempo libero viene colonizzato dal potere attraverso lo sport. Non tutto, ovviamente, ma buona parte. Perché? Perché, come abbiamo visto, serve da un punto di vista fisico e soprattutto perché in questo modo trasmette alle masse operaie una serie di valori e di attitudini, che sono la coordinazione, la disciplina, l'affiatamento, il lavoro in squadra. Perché le attività ginniche non sono, come vi ho detto la volta scorsa, frutto della scelta del singolo. Da questo punto di vista non sono acquisite, ma sono ascritte. Cioè tu devi andare a fare ginnastica, non è che puoi decidere di startene a casa a dormire. E vai a fare ginnastica insieme agli altri. In coreografie sempre più complesse, chi non l'ha presente può andarsi tranquillamente a cercare su YouTube qualche filmato d'epoca delle adunate fasciste, le adunate naziste, più recentemente cilene, greche, eccetera, eccetera, e si accorgerà che tutti i regimi dittatoriali, comunque i regimi autoritari, usano lo sport ancora oggi a fini disciplinari. Quindi lo sport, come vedete, sembra tanto simpatico e carino, ma può essere benissimo uno strumento di repressione o comunque uno strumento di costrizione di un certo genere di atteggiamenti. Non solo, ma è anche una buona preparazione preventiva per l'addestramento militare. Abbiamo visto che c'era anche questo discorso, ogni tanto venivano coscritti tutti quelli che si trovavano per andare a fare la guerra, se già erano allenati, addestrati, inquadrati nell'ottica del seguire gli allenamenti che facevano prima, si trovavano tutti avvantaggiati di un passo per dover poi trasformarli in soldati. Quindi c'è anche questo. Dopodiché la dimensione più pubblica, ancora più pubblica, qual è? Quella del fatto, come vi ho detto, che lo sport rinasce in contemporanea con la nascita degli stati-nazione. Questo è un aspetto estremamente interessante e che dovreste prendere in considerazione perché probabilmente vi fornirà degli spunti futuri per quello che sarà, per esempio, la manutenzione dell'Europa. Non so se avete pensato a questo discorso, non credo, ma potrebbe essere una buona idea. Se lo sport è stato usato con successo per creare le sensibilità nazionali, quindi per far capire agli abitanti di Parigi e di Nantes che erano francesi, per far capire agli abitanti di Catanzaro e di Treviso che sono italiani, potrebbe benissimo essere utilizzato allo stesso modo per far capire agli europei che sono europei, con qualche altro accorgimento intelligente. Quindi potrebbe essere una delle strategie da proporre alla comunità, all'Unione Europea, visto che l'Unione Europea comincia a rendersi conto che non sta facendo un buon lavoro da un punto di vista culturale, per rimediare all'attuale situazione di scetticismo. Stavo sentendo adesso alla radio, abbiamo in Italia un buon 22% di euroscettici, ovvero sia gente che tornerebbe alla buona vecchia Italia che funzionava tanto bene. Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, dicevamo quindi, lo Stato-Nazione ha bisogno di costruire l'autopercezione del singolo come appartenente alla nazione in questione. Cioè, tu non nasci francese, ti dicono che sei francese, tu piano piano impari ad essere francese. Ok? È chiaro che le nuove generazioni pian piano si trovano avvantaggiate, come vedremo, perché è un qualcosa che viene trasmesso. Ma quelli che già vivono, quelli che già erano abitanti di Parigi e fine, quelli che erano umbri e basta, come fai a fargli capire che adesso sono pure italiani? Non è ovvio. A noi può sembrare ovvio, e direi che non è una buona idea, perché abbiamo visto che abbiamo la Lega, abbiamo un sacco di gente che st'ovvietà non l'ha capita ancora. Per cui ci devono mettersi in campo una serie di strategie, che sono chiaramente strategie culturali per molti versi. La scuola, la comunicazione pubblica, noi abbiamo usato la televisione, ma fine Settecento la televisione non c'era, quindi dobbiamo farne a meno. Lo sport. Come ho detto, lo sport è un eccezionale movimentatore di energie emozionali. Lo sport porta a valorizzare il simbolo, valorizzare l'emblema, porta a riconoscersi nel simbolo, e quello è uno dei primi passi per poter dire di essere membri di una comunità più ampia. Quindi lo sport viene magnificato anche per questo motivo, perché consente ai nuovi stati di creare la sensibilità di cui hanno bisogno, di convincere tutti che sono italiani, non solo le elite, perché se voi andate a fare un minimo di mente locale sul Risorgimento e comunque su tutto il 700 e l'800, vi rendete conto che il movimento nazionale è inizialmente un movimento d'élite. Ci sono dei gruppi che lo fanno, non tutti. Tant'è vero che partono i famosi mille, no? I spigolatori, eccetera, eccetera, spigolatrice di Sapri e compagnia cantante. Prima di arrivare agli altri mille di Garibaldi ne sono morti parecchi, convinti che avrebbero avuto un supporto popolare. Non c'era il supporto popolare, la gente non gliene fregava un accidente. Non era un tema che li interessasse. Allora bisognava spiegare alla gente che invece gli interessava, e lo sport torna comodo. Torna comodo anche perché, come abbiamo visto, di suo è una strategia di eufemizzazione del conflitto. Vuol dire che lo sport permette di scontrarsi simbolicamente, senza doverci lasciare la pelle, senza dover fare lo scontro all'arma bianca dei primi tornei. Lo sport è un modo per scontrarsi, per vedere chi è più bravo, perché noi abbiamo sempre questa logica un po' così tribale ancora, senza però doverci lasciare la pelle, che devo dire non è una cattiva idea per molti versi. Quando quest'idea dal singolo, dalla famosa singolar tensione, passa all'idea che anche le nazioni possono vedere chi è più forte senza doversi fare la guerra, ci sono un sacco di cose intelligenti che ne conseguono. Per sancire questa cosa recuperiamo un altro ferro vecchio dell'antichità tanto ispiratrice, che sono le Olimpiadi. Di nuovo, non è casuale che le prime Olimpiadi avvengano nel momento in cui avvengono. Ad Atene, perché chiaramente tributo alla provenienza, ma sono in effetti una delle arene nelle quali si giocano i conflitti internazionali. Vi faccio presente che questo è uno dei pochi tratti che è rimasto identico a se stesso nel tempo. Oggi le Olimpiadi sono un'arena di conflitto e dimostrazione internazionale. Di sport, temo di dovervi dire, non è che ci sia rimasto moltissimo. Okay? A livello così epidermico può anche darsi. Però ricordate, dove fanno le Olimpiadi? Le Olimpiadi negli ultimi anni le stiamo facendo in tutti quelli che chiamiamo BRIC. Qualcuno sa cosa sono i BRIC? Dove la parcheggiate l'astronave quando atterrate? Da qualche parte qui vicino. I BRIC sono una compagine di nuove potenze economiche. Brasile, Russia, India e Cina, BRIC. Si chiamano così. I PIGS invece sono quelli che non pagano in Europa. Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Cioè, mi sfuggiva la S. Quindi ci sono tutti questi acronimi che ci dovrebbero aiutare a capire un po' meglio il mondo in cui viviamo. Allora, sti BRIC, che che sono appunto, come dicevo, Brasile, Russia, India e Cina. Guardate i casi della vita, le ultime Olimpiadi le abbiamo fatte in Cina, poi le faremo, l'abbiamo fatta a Londra, perché vabbè, Londra c'è sempre, fa sempre piacere, le prossime sono in Brasile, le Olimpiadi invernali sono a Mosca, sono a Sochi, quindi in Russia. Quindi come vedete, di fatto, chi briga per ottenere le Olimpiadi è chi vuole dimostrare al resto del mondo di essere una potenza viva, attiva, in crescita, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché le Olimpiadi, come avrete sentito probabilmente, non si sa se siano un buon affare. Tutti dicono di sì prima di prenderle, perché è chiaro che spendere 30, 40 miliardi di qualunque tipo di valuta comincia a essere impegnativo. Ma quando poi vai a farti due conti, non si capisce bene se ne valeva tanto la pena. Però certo, da un punto di vista economico forse no, ma da un punto di vista simbolico e di messaggio al resto del mondo, sì. Perché? Perché ci si aspetta, per esempio, che il medagliere più ricco vada a coloro che ospitano le Olimpiadi, o perlomeno dovrebbero, quindi investimenti in allenamenti, strategie, potenziamenti assortiti, sia leciti che illeciti, tutta una serie di cose che non sono proprio funzionali allo sport, ma sono invece funzionali ad altro, al prestigio internazionale della nazione. Ok? Questa cosa torna, si vede anche in un'altra serie di cose, perché a fine Settecento succede di tutto, come forse vi renderete conto. Nasce per esempio la sociologia, tanto per rimanere un minimo anche nelle nostre questioni, nascono tutte le altre scienze sociali, nascono un sacco di discipline ulteriori, l'archeologia per esempio nasce a fine Settecento, nasce l'alpinismo. L'alpinismo che è un'altra manifestazione di questo stesso discorso, perché è un'attività sportiva che ha un tenore, un significato simbolico enorme. Perché cosa fai tu di fatto? Vai a piantare la tua bandiera, che è un gesto che forse potrete ricollegare in modo abbastanza tranquillo a tutte le strategie coloniali che abbiamo messo in atto per la modernità, no? Che succede? Arriva Cristoforo Colombo con la sua scialuppa e pianta la bandiera in nome della regina serenissima, eccetera, eccetera. Piantare la bandiera è uno dei gesti di appropriazione. La bandiera è un simbolo forte, ok? Quindi se tu pianti la bandiera sul tetto del mondo, l'Everest, no? Vuol dire che stai in cima a tutti gli altri. È un altro modo per affermare la tua superiorità, un modo simbolico, un modo non ovvio, ma che tutti capiscono. Perché una delle cose che potreste segnarvi con profitto è che noi abbiamo una immaginazione verticale. L'essere umano tende a qualificare le direzioni, non sono semplicemente delle direzioni geografiche, non sono semplicemente degli assi cartesiani. Se una cosa è in alto, di norma è buona, se una cosa è in basso, di norma è cattiva. E ci viene spontaneo, non è che ce lo deve dire qualcuno. Pensate al gesto della vittoria, all'esultanza delle squadre che vincono, che fanno con la coppa? A buttano per terra e ci camminano sopra? No, la alzano. Il gesto dell'alzare le cose è un gesto che consacra. Pensate all'ostia, no? In tutti i rituali, che siano sportivi, economici, religiosi, il gesto dell'alzare qualcosa implica l'elevarlo, non a caso, no? Quindi il nostro modo, nel modo in cui noi vediamo le cose, ci sono molti registri, non solo quello razionale. E noi i gesti li interpretiamo, forse non ce ne rendiamo conto, non ne siamo consapevoli, non lo sapremmo spiegare, ma capiamo perfettamente che quando c'è l'eroe che alza la spada così sta dicendo che ha vinto. Ci viene immediatamente, è ovvio, non so se mi spiego, ok? Quindi la nostra immaginazione è verticale, lo vedremo nella stratificazione sociale. Noi parliamo della piramide sociale nel modo in cui la società si organizza, e in cima alla piramide chi c'è? I più sfigati? No, mai, non sarebbe possibile, in nessuna cultura, capite? Questo è un livello di comunicazione e di significato delle cose che noi condividiamo con tutti gli altri. Qualcuno di voi ha visto Lie to Me in televisione? Lie to Me è la storia di uno che è specializzato in comunicazione non verbale. Ed è una storia vera, tra l'altro, a parte gli episodi che no. Però il protagonista è uno che si chiama, nel mondo si chiama Paul Ekman, ed è un grande studioso di questo genere di cose. E ha dimostrato in modo piuttosto conclusivo che le emozioni primarie vengono espresse in tutte le culture allo stesso modo. Non so se vi ricordate, nello studio di Lie to Me c'era quell'enorme pannello con tutte facce con le stesse espressioni, e l'aborigeno, l'americano, il sudafricano, quando sono sdegnati lo fanno nello stesso modo, non c'è varianza. Okay? Quindi noi abbiamo dei livelli di comunione col resto del mondo, col resto dell'umanità, molto più significativi di quanto non sembri. Questo lo capiremo un po' meglio andando avanti, però è interessante che cominciate a tenerne conto. E uno di questi livelli è il livello di comunicazione simbolica, cioè tutte le cosmogonie della storia sono uguali, non dico identiche, però hanno lo stesso schema, utilizzano gli stessi simboli. Dappertutto ci sono dei passaggi che sono sempre quelli, in popolazioni che non hanno mai avuto contatti. Capite? Lo stesso tempo del sogno degli aborigeni australiani, i quali sono stati per 40.000 anni separati, quindi non hanno avuto contatti con nessuno finché non sono arrivati i carcerati inglesi e li hanno decimati, tanto per cambiare. Ecco, anche la loro narrazione è simile a quella degli eschimesi, a quella dei congolesi, a quella degli etruschi. Okay? Quindi ci sono delle cose nell'umanità che sono molto più vicine. Probabilmente anche l'attività fisica rientra in queste cose. Correre è normale, viene bene al congolese, viene bene al brasiliano, viene bene all'europeo. È un gesto che ci accomuna. Ecco anche perché lo sport è così importante, no? Perché sono delle prassi, nella gran parte dei casi, salvo alcuni sport un po' peculiari, non so, probabilmente il curling, che non è che proprio mi appassioni particolarmente, il cricket o il badminton, guarda caso sono sempre gli inglesi che si inventano queste cose buffe, tra l'altro, ma tutto il resto della questione è abbastanza più comune e diffuso. Ok? Domande su questo? Quindi sulla questione dello sport ci siamo abbastanza chiariti. Il futuro della questione per noi cosa significherà? Significherà spiegarvi perché questa cosa vi riguarda in primo luogo e in prima istanza. Perché voi di fatto, un po' come me, siete dei trasmettitori, dei ripetitori di un certo tipo di preparazione e cultura, e quindi il vostro modo di mettervi in rapporto con quelli a cui insegnate non è semplicemente tecnico, ma è anche sociale. Anticipando un attimo la questione, vi dirò che voi siete, senza che lo sappiate, delle agenzie di socializzazione. Cioè attraverso di voi passano gli influssi che mettono in forma gli altri. Quindi avete una certa responsabilità in proposito. Allenare una squadra non è semplicemente spiegare alla squadra come deve muoversi in campo, quali esercizi deve fare, credo che lo sappiate, no? Tutti parlano della capacità degli allenatori di fare squadra, di fare gruppo. Ecco, quella non è una cosa sportiva, è una cosa socio-psicologica. Se vogliamo distinguere, secondo me non servirebbe, ma siccome ragioniamo così, prendiamola per come viene. Però è evidente che il conoscere, il capire, l'immedesimarsi, il partecipare, il comprendere l'altro, per molti livelli di sport è fondamentale. E in quel tipo di scambio non è uno scambio a senso unico che parte da voi e pia quell'altro fine, è uno scambio circolare. Quindi voi ne siete costantemente coinvolti, siete costretti o fortunatamente siete disposti a mettervi in gioco, espressione che gira tantissimo ma che in questo caso ha un minimo di senso, e se sapete più o meno cosa accade in quel momento, lo fate meglio. È un problema di consapevolezza per quanto riguarda la vostra attività. Per quanto invece riguarda quello che dicevamo l'altra volta a proposito della vostra professione, ecco, il discorso è un po' diverso ma altrettanto interessante. Prima di tutto chiariamo una cosa: in sociologia esistono tre livelli di analisi, ok? C'è il livello micro, ovvero sia un ragionamento sociologico che si interessa ai rapporti fra persone, fra soggetti. Esiste il livello meso, che si interessa al rapporto dei soggetti con le istituzioni, che sono delle cose che studieremo un po' meglio, ma diciamo avrete, suppongo, più o meno in mente di che si tratta. E abbiamo il rapporto macro, che invece riguarda i rapporti fra istituzioni. Micro, rapporti fra persone. Meso, rapporti tra persone e istituzioni. Macro, rapporti tra istituzioni. Nel momento in cui io sono qui e vi parlo, che tipo di rapporto state mettendo in atto voi? Pian piano, arriva. Perché meso? Esatto. Le istituzioni, questa cosa la dovremmo capire, ve la dico subito e ve la ripeterò, non hanno una loro personalità astratta. Le istituzioni sono sempre incarnate in esseri umani, però dobbiamo essere in grado di riconoscere quando abbiamo a che fare con un semplice essere umano e quando abbiamo a che fare invece con un rappresentante delle istituzioni. Io in questo momento sono tutte queste cose: sono un docente, sono una persona, sono un marito, sono un amico, sono un sacco di cose. Tutte queste cose che sono si chiamano ruoli, tanto per cominciare a darvi gli strumenti. Quindi, quando voi parlate fra voi, in linea di massima, il rapporto è micro. Io posso anche analizzare questo rapporto in chiave micro, ok? Non ho nessuna difficoltà. Quando però voi cominciate a ragionare su una scala un po' più alta, no? Appunto, del vostro rapporto col resto del mondo, con la burocrazia, con lo Stato, con la politica, oppure cominciate a ragionare dei rapporti che queste cose hanno fra loro, quindi un partito politico con la Presidenza della Repubblica, la Banca d'Italia con la Banca Europea, tutte queste cose non possono essere capite allo stesso modo, perché hanno delle logiche e delle dinamiche diverse. È chiaro che sono sempre due persone che si parlano, però non si parlano come se fossero gli amichetti che sono andati a bersi un aperitivo, ma si parlano come istituzioni. E quindi spesso e volentieri succede che tu ti devi comportare diversamente, o perlomeno dovresti. Questa cosa in Italia si è un po' persa, io la dico sempre a lezione, perché so 20 anni che c'è un po' di casino nelle nostre cose. Ma se tu ricopri una carica, dovresti comportarti di conseguenza. Perché tu non sei semplicemente la persona, ma sei pure la carica. Allora, diciamo che riportandolo a me, che è più semplice da capire e anche meno urtante da un punto di vista politico, il fatto che io sia il docente di un'istituzione che ha 700 anni a me riempie d'orgoglio, mi fa piacere, io mi comporto in un certo modo quando sono docente. Che non vuol dire che poi lo faccia in tutta la mia vita, però quando sono docente, nel momento in cui è preminente il mio ruolo, a me piace essere un docente universitario. Quindi lo faccio in un certo modo. E faccio in modo che le mie azioni, anche magari non connesse direttamente a quel ruolo, non lo rovinino. Perché è chiaro che se io sono un puttaniere, il fatto che poi sia anche docente è in qualche modo sporca. No? Per cui dovrei regolarmi e rendermi conto che non è il caso che faccio il puttaniere finché faccio il docente universitario. Va bene. Allora, detto questo, quindi questi concetti sono quelli generali che useremo di più, ma sono concetti che poi ritroveremo quando andremo a parlare un po' meglio di organizzazione, perché è chiaro che, come vedete, l'organizzazione funziona in modo simile. Lui potrebbe essere un addetto alla macchina, alla fresatrice, faccio ipotesi, no? Ma rimarrebbe comunque lui, sarebbe un altro ruolo, e quel ruolo viene costruito in modo molto curato, molto attento da chi progetta l'organigramma dell'azienda, no? Il fatto che lui faccia l'istruttore di OK è anch'esso un altro modo in cui il ruolo diventa una questione lavorativa, perché l'istruttore di OK ha una serie di competenze, una serie di obblighi, una serie di diritti, una serie di cose. Ok? Quindi attraverso lo strumento del ruolo io posso capire molte cose, posso capire i miei rapporti con gli altri, posso capire i miei rapporti lavorativi, posso capire i miei rapporti politici, è uno strumento utile. Sapere di cosa si tratta è fondamentale. Ok? Però prima di questo vorrei parlarvi oggi, qualcuno mi dice che ora è, che come al solito mi sono perso. Ok, allora facciamo 5 minuti di break e poi parliamo del valore del lavoro. Ok, allora, mazza che tempismo. Se l'avessi fatto apposta. Dunque, domande su quello che abbiamo detto? Allora, volevo cominciare a farvi riflettere un attimo sulla questione del lavoro, visto che dovrei occuparmi di questo fondamentalmente. Tenendo presente una cosa, che nel modo nel quale noi oggi ci orientiamo al lavoro c'è una discreta discontinuità rispetto al passato. Che vuol dire? Vuol dire che nelle culture precedenti il lavoro non era particolarmente ben visto. Noi siamo quelli del chi non lavora non fa l'amore, siamo quelli del fatto che la Repubblica è fondata sul lavoro, siamo quelli che se non lavorano dicono di lavorare perché si vergognano, il che è abbastanza interessante da tenere presente, però veniamo da una cultura nella quale non si lavorava. Uno dei valori centrali di quella cultura di cui abbiamo parlato prima, quindi della cultura premoderna, era l'ozio, che noi abbiamo mal interpretato evidentemente come uno che sta in panciolla e fa niente, un parassita, mentre ai tempi l'ozio era la possibilità di dedicarsi alle arti liberali, di ascoltare musica, di dipingere, di chiacchierare, di godersi una bella giornata e tutte queste cose. In un certo senso era la disponibilità del proprio tempo. Ok? Lavorare era qualcosa che ci si risparmiava molto volentieri. a meno che non fosse proprio assolutamente necessario, tendevamo a lasciar perdere. Tant'è vero che uno dei sinonimi di lavoro e di impegno, che è negozio, che non è semplicemente il locale, ma saprete anche un nome di atto giuridico, eccetera, deriva esattamente da questo, vuol dire nec otium, senza ozio. Cioè, se sei negoziante, non ti riposi, non hai tempo per te. Ok? Vi ricordo altresì che la regola benedettina dice ora et labora, e non è che lo facessero per stare tranquilli e divertirsi i frati, lo facevano come penitenza. Quindi, in qualche modo, vedete che l'idea di lavoro nella cultura nostra, la cultura occidentale, quella che possiamo definire la prima cultura italiana, è un'idea negativa. A Roma c'era un giorno di vacanza ogni due. Bei tempi, si può dire, no? Quando poi non c'erano proprio le settimane intere, le feste, Panem, Circenses, il Colosseo, tutte queste cose qui. Quindi diciamo che tendenzialmente la plebe romana non si preoccupava di lavorare, viveva di contributi statali, diremmo noi. Comunque, diciamo appunto che nelle gerarchie di valore del tempo, lavorare era un segno di poco prestigio. Essere ricchi pure, per molti versi, non era sufficiente. Vi ricordo che nel triumvirato da cui poi uscì Giulio Cesare, quello che aveva tanti soldi era un altro, ma da solo non poteva candidarsi perché non era abbastanza nobile. Quindi, come vedete, quello che dicevo prima, status ascritto. Cesare, per quanto squattrinato, per quanto ridotto ad abitare quasi alla Suburra, che a Roma non era un gran quartiere in quel periodo, era però di nascita estremamente nobile. Si diceva che discendesse da Venere, no? Era uno dei punti della gens Iulia fondamentali. Quindi Cesare può diventare console, può diventare qualcosa che sembra un imperatore perché ha il sangue, non perché ha i soldi glieli danno, non gli interessano. Cesare ha bruciato dei quantitativi monetari pazzeschi, se andate a leggervi la sua vita, milioni di sesterzi. Ai tempi sesterzi, altro che l'euro di oggi, erano tutta un'altra cosa, capite? Quindi l'approccio delle culture tradizionali verso la ricchezza è diverso dal nostro. Se c'è la ricchezza deve essere immobile, allora sì, il latifondo, i grandi possedimenti, le cariche nobiliari che sono connesse a questo, quello sì, quello va bene, ma la ricchezza mobile invece, quindi il commerciante, come dicevamo la volta scorsa, il mercante, l'industriale, no, sono, come dire, continuano a non contar nulla. Ecco perché, come vedete, possiamo interpretare un po' meglio anche la Rivoluzione francese. È un problema anche di status, di prestigio relativo. L'industriale non è più poco influente come il mercante precedente. L'industriale, attraverso la sua scelta di aprire o meno un'industria, cambia il destino delle regioni e quindi ha un potere vero. Non può non vederselo riconosciuto, no? Perché è molto più potente del nobile che vive a Versailles, è molto più potente del signorotto di campagna che vivacchia sì e no, però è molto più rispettato lui. Capite che dai e dai la cosa porta a degli squilibri che vanno in qualche modo risolti e sanati. Allora la questione, come vi dicevo, è: com'è possibile che da un panorama nel quale il lavoro viene visto appunto come una galera da cui scappare, siamo arrivati a questa invece inflazione di lavoro? Come mai oggi noi nella nostra autorappresentazione non possiamo fare a meno di un lavoro, quasi che il nostro lavoro ci definisca? Tenete presente che quasi tutti coloro che non hanno un lavoro, e oggi cominciano a essere un po', quando vanno a dichiarare, per esempio, alla carta d'identità, professione, dicono liberi professionisti, non dicono disoccupati, che è diventato quasi un sinonimo. Però comunque, di fatto, libero professionista implica che tu stai facendo qualcosa, perché ci sentiamo sminuiti dal non lavorare. Quindi siamo agli opposti completi di quello che è la nostra cultura normale. Prima eri sminuito se lavoravi, oggi sei sminuito se non lavori. Come cazzo è successo? La domanda. Tra l'altro ritengo che sia molto meglio non lavorare che lavorare. No, potete non essere d'accordo, ma insomma, nel modo nel quale lavoriamo oggi, francamente, se uno potesse risparmiarselo, non sarebbe una cattiva idea. Quindi, che accade? abbiamo visto l'industrializzazione. L'industrializzazione, purtroppo, è il momento cardine di questa cosa, perché porta con sé tutta una lunga serie di conseguenze. Tra l'altro, l'industrializzazione arriva in coincidenza con un altro grosso processo che era cominciato un secolo prima, a metà del Seicento, che era la nascita della proprietà privata. Non so se siete al corrente del fatto che la proprietà privata, per come la intendiamo noi, c'ha 300 anni. In termini storici, niente. E noi siamo tutti convinti che non si possa sopravvivere diversamente. La domanda è: come hanno fatto nei 5.000 anni precedenti, se non c'era, a venire su, tutto sommato, abbastanza in salute, tanto da permetterci di essere qui oggi? Quindi la società privata, la proprietà privata è un concetto che potrebbe essere tranquillamente rivisitato. Tra l'altro, che ce ne siamo accorti o meno, lo stiamo già rivisitando oggi. Da dove viene questa proprietà privata? Dall'Inghilterra, pure quello, gli inglesi, come dire, sono quasi sempre un passo avanti. Che fanno gli inglesi a metà Seicento? Quelle che vengono chiamate le enclosures, ovvero sia cominciano a recintare i terreni che erano comuni. Non a caso oggi c'è un significativo movimento sociopolitico che è per la riscoperta dei commons, non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, ovvero sia dei beni in comune, dei beni dei quali possono fruire più persone, che non sono più privati. Tra l'altro vi faccio presente che privato è un termine che ha svariati significati, uno dei quali per niente positivo. Privato vuol dire qualcuno a cui è stato tolto qualcosa, per cui, no? Teniamo presente un po' come la lingua contraddice quello che noi facciamo. Allora, il tempo in cui non lavori, che ci piaccia o no, è tempo libero, perché vuol dire che il lavoro è comunque visto come un carcere, che ci piaccia o meno, se no lo chiameremmo in un altro modo, lo potremmo chiamare tempo inutile se fossimo in un'ottica lavorativa, no? Invece quello in cui lavori, non lavori, è libero, perché vuol dire che da qualche parte c'hai questa sensazione di essere un tantino incarcerato quando lavori. La proprietà privata che ci piace tanto è privata, però, e privato non è un buon aggettivo. Quindi, come vedete, abbiamo dei rapporti un po' così altalenanti con le cose. Che succedeva prima? Che ognuno faceva come gli pare? No, evidentemente. Però c'erano dei gradi di sfruttamento del bene. Dei gradi di sfruttamento. Non so se avete presente la canzone di Jordi di De André. Su queste cose ogni tanto torniamo. Quello che è stato ucciso con la corda d'oro perché aveva cacciato dei cervi nel parco del re. Eh? Non era? Mi pare, mi sembra che fosse Jordi, forse mi sbaglio, mi pare che sia lui. Ah. Per un colpo di scena dico, mi hanno cambiato Jordi. Allora, che vuol dire? Cioè, qual è il problema? Che Jordi era nel Parco del Re? No, perché il Parco del Re era aperto a tutti prima, ma non tutti potevano fare tutto. Il re aveva diritto a cacciare i cervi, gli altri no. Non so se questa cosa è chiara. Però il parco era aperto. Se io volevo andare nel Parco del Re a fare un picnic, o a prendere la legna, o spesso e volentieri a portare le mie pecore a pascolare, potevo. Non so se capiamo la questione. Quindi non era una proprietà esclusiva, erano dei livelli di privilegio nello sfruttamento. Chiaramente il fatto che si potesse far legno, si potesse portare le bestie al pascolo, era comodo per la gran parte dei non ricchi, mettiamola così, no? Perché non avevano bisogno di andarsi a comprare legna, di comprare il mangime per gli animali, eccetera. Quindi era un sistema nel quale tutti in qualche misura potevano godere in parte di quasi tutto. Tenete presente che lo stesso Palazzo Reale di Londra, prima dell'incendio, Whitehall, era un luogo dove entrava chiunque, dove c'erano le prostitute che operavano, dove c'erano gli artigiani che lavoravano. Cioè, il modo con cui noi vivevamo 400 anni fa è completamente diverso da quello in cui viviamo noi oggi. E non è detto che sia stato un grosso progresso, ci stiamo accorgendo, con un po' di calma, ma ce ne stiamo accorgendo. Allora, quindi, che succede? Quando invece i nobili piano e cominciano a chiudere tutto, recintano, enclosure su queste cose, recintano i loro territori, diventano titolari esclusivi di tutte le loro risorse. E quindi che fanno? Gettano sul lastrico la gran parte dei piccoli agricoltori, dei mezzadri, di tutti quelli che in qualche modo usavano di queste risorse. E quindi creano una enorme quantità di disoccupati, nullatenenti, affamati, accattoni, briganti, eccetera, 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 che guarda caso è perfetta per andare a lavorare in fabbrica. Poi non si sa se è stato fatto apposta, se è stata una coincidenza, se c'è qualcosa di più, quello che Jung chiamava la sincronicità, però di fatto si crea una massa di manodopera libera che può essere abbracciata dal capitalista di turno e messa operosamente a rovinarsi l'esistenza in fabbrica. Però ciò non toglie che, per quanto ci fosse la fame, vi ricordo e vi ribadisco che queste persone venivano da un certo tipo di vita, che per molti versi era una vita sana, una vita all'aria aperta, una vita abbastanza libera nei ritmi e nelle gestioni, una vita vicino alla famiglia, vicino agli amici, tutta una serie di cose abbastanza importanti che l'industrializzazione porta via. Per cui bisognava in qualche modo convincerli ad andare a lavorare in fabbrica. Ok? Bisognava convincerli ad andare a lavorare in fabbrica anche per un altro motivo che segna il passaggio dagli status ascritti di cui parlavo prima agli status acquisiti. Il fatto che non c'era nessun padre che avesse fatto l'operaio prima. Poniamoci il problema: se tu sei stato abituato sin dalla nascita che tu farai il lavoro di tuo padre, andare a fare un'altra cosa che non dà nessun tipo di prestigio non viene, non succede, no? Non c'erano operai prima per cui tu potevi essere figlio di operaio e quindi andavi in modo ascritto a fare l'operaio. Per poter avere gli operai bisognava allentare la questione degli status ascritti. Per molta gente il fatto che il padre avesse fatto un'altra professione non era più importante. Adesso c'era bisogno che facesse. Mi capite? Quindi che bisogno c'era fondamentalmente? C'era bisogno di una forma di prestigio per questa nuova professione, perché anche se tu muori di fame lo fai con poco entusiasmo. Beh, pensateci, vai, 10 ore a fatte ammazzo così, in un posto sporco, buio, puzzolente, insomma, sopravvivi, però l'entusiasmo è scarso, mettiamola così. Quindi devi in qualche modo incentivare, ok? E quindi il movimento culturale, il discorso culturale comincia a presentare il lavoro come qualcosa di nobile. Eccoci, cominciamo qui. Ok? Il lavoro non è più una caienna, non è più la galera, ma diventa un'attività che ti permette di realizzarti. Perché? Perché nello stesso momento compare pure la figura del soggetto. Fino ad allora il soggetto, come noi lo intendiamo, non c'era. Capite perché vi dico che fine 700 è un momento? Che la gran parte dei concetti con cui noi capiamo la realtà oggi, fino a fine 700, non c'erano proprio. Capite? Noi intendiamo il soggetto come chi? Come un centro di responsabilità autonoma, come qualcuno che è in grado di autodefinirsi. Voi vi figurate una cosa del genere in un regime di status ascritti? In cui tu già nasci e già sappiamo tutto di te? Che autodefinizione c'è? Il soggetto ha senso solamente negli status acquisiti, ha senso soltanto nel momento in cui può scegliere cosa fare, perché altrimenti dov'è stato determinazione? Cioè, se io nasco e già so che sarò bottaio, protestante, parlerò francese, avrò come superiore immediato questo e poi quello e poi quell'altro, io de mio che ci metto in tutto questo? Niente. Quindi, come vedete, questo cambiamento sconvolge radicalmente quelli che sono gli assetti sociali, i modi nei quali le persone pensano a se stesse, i modi nei quali le persone pensano agli altri. Tutto questo cambia. Ovviamente non cambia de punto in bianco, ma cambia tanto, tant'è vero che oggi noi non capiamo manco più com'era possibile. Se noi cominciamo a fare un tentativo di immaginarci come poteva essere vivere a quel tempo, non ci riusciamo, perché è talmente aliena come situazione. Noi abituati a pensare di essere liberi e indipendenti, perché poi esserlo è un altro discorso, ma pensare di esserlo, cioè, se riesce abbastanza facilmente spesso, che qualcuno ci obblighi perché noi siamo nati in un certo punto a dover fare delle cose, è una cosa inconcepibile, ma noi stessi nella nostra cultura fino a 30-40 anni fa avevamo difficoltà a spostarci da un comune all'altro, c'erano i dazi, c'erano i documenti, bisognava spiegare perché ti muovevi, non era una cosa così ovvia. Tutti gli euroscettici di cui parlavamo prima forse non se lo ricordano, come dice Umberto Eco, che fino a qualche tempo fa le frontiere si passavano col fucile, se no non le passavi. Non andavi in Francia a fare vacanze, non andavi in Irlanda a farti 4 risate e berti una birra. No, non lo facevi. Dovevi spiegare perché ti era venuta in mente sta stupidaggine di uscire da casa, dare degli ottimi motivi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era il prima. Ok? Quindi questa libertà anche di movimento, di questa facilità di movimento, è completamente inedita ed è un bene tutto sommato, no? Poter decidere di partire, prendere un aereo e andare in Irlanda. Lo puoi fare oggi. Qualche anno fa no. Dovevi avere il passaporto, dovevi avere il marchio, dovevi aver pagato, dovevi avere il timbro, dovevi avere il visto, un sacco di rottura di coglioni. In certi posti ancora funziona, come forse saprete. Però nella gran parte del nostro mondo noi possiamo andare senza manco un passaporto, con un pezzo di carta, una tesserina, no? Tranquillamente. È importante questa cosa, perché ci permette di, teoricamente, di aprire la mente. Comunque. Allora, quindi, come vedete, c'è questo sconvolgimento profondo, ulteriore, che l'industrializzazione comporta, e ci sono le sue conseguenze. Quali sono, per esempio, queste conseguenze? Il fatto che questa operazione di rivalutazione del lavoro va ben oltre i risultati sperati, no? Abbiamo visto che il lavoro, da una seccatura infinita, diventa un ingrediente fondamentale della nostra vita. C'è un qualche problema, secondo voi, in questo tipo di impostazione? Qual è il presupposto sulla base del quale viene messo in campo questo tipo di strategia, questo discorso? Interessante pensarci, perché ci spiega un po' come ragiona l'essere umano e perché poi ci troviamo in certe situazioni, tipo quella contemporanea. Nessuno si pone il problema che a un certo punto il lavoro possa non servire più. A quel tempo l'idea della piena occupazione è automatica. C'è talmente bisogno di gente, c'è talmente bisogno di risorse, che nessuno si pone l'idea, dice, se poi dovessi averne troppi, che gli faccio fa, una volta che gli ho detto che il lavoro è fondamentale? Come campano? Non è un nostro problema, non è un loro problema. Capisco che alla fine del Settecento non te potesse venire in mente. Ma oggi comincerebbe a essere ora invece che ci venisse in mente, perché oggi purtroppo, o per fortuna, ci troviamo esattamente in questa condizione. Tutta quell'esigenza di risorse umane di cui parlavamo, tutta quella necessità di braccia, non c'è più. Nessuno ci aveva pensato al tempo, no? A quel tempo servivano, più persone c'erano meglio era, perché le fabbriche funzionavano. Quindi chi andava a porsi il problema, ma poi ce ne ho troppe? Chi avrebbe mai pensato che saremmo diventati 7 miliardi e 800 milioni di persone? Noi non pensiamo, questo è il nostro problema, o perlomeno siamo scarsi di immaginazione, per cui una volta che ci troviamo in una situazione, secondo noi quella situazione è quella che ci sarà sempre, ci comportiamo di conseguenza, ok, facciamo il lavoro in modo che sia fondamentale, poi dovremmo pure porci il problema di fare in modo che rimanga fondamentale, però, visto che l'abbiamo fatto sto sforzo, no? No che improvvisamente non ne ho più bisogno, ma oggi invece siamo qui. Come ci siamo arrivati qui? Ci siamo arrivati perché il pensiero scientifico ha funzionato benissimo da un punto di vista pratico, quindi ha cominciato a sfornare medicine, ha cominciato a sfornare idee per delle abitazioni più sane, ha cominciato a sfornare un sacco di macchine, le quali macchine, guarda caso, rendono inutile l'essere umano. Tra l'altro c'è anche un altro discorso seccante, che l'essere umano moderno si immagina come una macchina. Nella nostra autorappresentazione noi usiamo quasi sempre delle immagini artificiali. Non so se avete visto quella pubblicità della Renault che girava tempo addietro, che c'era un enorme colosso tipo un Transformer che poi diventava una macchina. Ma comunque gli stessi Transformer, concettualmente sono quello. Quando parliamo di qualcuno, o perlomeno vogliono farci capire che qualcuno è sano, che fanno? C'era qualche tempo fa la pubblicità di un pilota di Formula 1 che al posto del cuore aveva il motore, no? E quando andiamo a fare un check-up lo facciamo esattamente come fa la nostra macchina. Siamo in un immaginario per il quale funzioniamo come macchine. E questo è interessante dal vostro punto di vista, perché è quello che vi dicevo l'altra volta. L'allenamento di oggi è sempre più guidato da una logica meccanica, ok? Dal trattare l'essere umano come una macchina, sia a livello di performance, che di movimenti, che di progettazione, che di ausili per progettare, no? Quindi programmi di computer, modellizzazioni, tutta una serie di cose molto interessanti, sulle quali però ci si può legittimamente interrogare se siano così vicine all'essere umano come dicono di essere. Dal mio punto di vista, credo personalmente di no. Per cui abbiamo una grossa difficoltà verso le macchine a questo punto. Le amiamo o le odiamo? Se andiamo a vedere il discorso normale, le adoriamo, no? Noi ci rappresentiamo come software e hardware addirittura, che penso sia una delle cose che se me la dicessero mi offenderebbe di più. Però nel momento in cui andiamo a immaginare il modo, il rapporto che potremmo avere con le macchine, non so se siete un po' fanatici di sci-fi o science fiction o fantascienza, chiamatela come pare, i risultati sono catastrofici. Prendete Blade Runner, prendete iRobot, prendete Battlestar Galactica, prendete quello che vi pare, le macchine sono sempre un casino. Non ci sono mai le macchine buone, le macchine sono sempre delle bastarde maledette che tendono a sterminarci. Chissà perché, direte voi, è fiction. Sì, la fiction però spesso e volentieri mette in luce una serie di aspetti che non riusciamo a distinguere noi stessi, di cui non siamo consapevoli, ma che poi quando vediamo, cioè, è vero, vedi, sti cazzo i robot. Però in Giappone stanno lavorando sui robot estensivamente per farci le badanti, per farci i compagni di giochi dei bambini, una serie di cose che hanno delle conseguenze, come vedremo. Quindi ad ogni modo che succede? Che tutta questa ricerca, della quale all'inizio non si era tenuto conto, porta i suoi frutti e quindi la macchina diventa l'ingrediente fondamentale del lavoro. La macchina, da un punto di vista cinico di nuovo, è molto meglio dell'essere umano, per quello perlomeno che vuole produrre in quantitativi. Perché? Perché la macchina non protesta, la macchina non deve riposarsi, la macchina non rimane incinta, non si ubriaca, non litiga, obbedisce, fa tutto quello che l'essere umano in linea di massima non fa, ok? Quindi nel momento in cui si presenta la possibilità, costa di meno in prospettiva, perché una volta che hai ammortizzato il suo costo devi soltanto mantenerla, non devi pagargli la pensione, no? Tutte queste richieste che i vari operai hanno messo in campo nel tempo, tutte queste seccature per le quali se ti sei ammazzato per 30 anni sarebbe opportuno che qualcuno poi te risarcisse, no? Tutte queste stronzate la macchina non le prende in considerazione ed è più efficiente, è più precisa, tante cosette, no? Nel quadro della razionalizzazione delle attività che consegue all'industrializzazione e all'illuminismo, la macchina diventa ciò a cui noi tendiamo. Tant'è vero che vedremo che la prima filosofia organizzativa che studiamo, che è il taylorismo, è una teoria organizzativa che vuole trasformare gli uomini in ingranaggi, esplicitamente lo dice proprio colui che la pensa. Non so se avete visto il film Tempi moderni di Charlie Chaplin, andatelo a cercare su Facebook, su YouTube, almeno la parte in cui lui lavora la catena di montaggio, perché è bellissima ed è una critica feroce della catena di montaggio degli anni 30. Insomma, è passato un secolo, stanno sempre lì, anzi peggio, volendo, almeno lì lavoravano, anche se male, qui non lavoriamo più. Comunque, ad ogni modo, che succede, come vedete, che tutta questa serie di progressi, cosa fa? Aumenta l'efficienza delle industrie, quindi aumenta i quantitativi di merce prodotta e richiede sempre meno il contributo umano. E quindi noi ci troviamo, da qualche tempo ad oggi, in una situazione paradossale, per la quale il discorso normale, quello che facciamo ai nostri figli, quello che hanno fatto a voi, quello che ci facciamo noi, dice che il lavoro è fondamentale, la Repubblica è fondata sul lavoro, certo. Nella prassi però questo non è più vero. Nella prassi, quando voi sentite dei licenziamenti delle grandi corporation, sentite pure che in borsa brindano, cioè c'è gente che è entusiasta che ci sono 15.000, 30.000, 50.000 persone senza lavoro. Perché? Perché quelli sono visti come costi. Nell'ottica marxiana, Marx ha avuto dei grossi difetti, ma da un punto di vista dell'analisi del lavoro credo sia una delle più lineari e intelligenti con le quali possiamo lavorare e ragionare su questo discorso. Cosa diceva Marx? Aveva riconosciuto una serie di tratti, già a metà dell'Ottocento, aveva riconosciuto il concetto di alienazione, per esempio, no? Ovvero sia il momento in cui tu fai un lavoro del quale non capisci il senso. Aveva riconosciuto il problema del plusvalore, ovvero sia il fatto che io ti pago meno di quello che tu produci. Questo è il nocciolo del capitalismo, dice Marx. Ma aveva anche detto cosa? Che l'uomo poteva comunque almeno vendere la sua forza lavoro, era quello il punto. Quindi, come vedete, in Marx l'idea che tu possa restare disoccupato non è visibile. Tu puoi vendere poco, perché sei proletario, c'hai solo i tuoi figli e c'hai le tue braccia. Però quelle le puoi vendere e ti possono dare dei soldi, che non saranno quelli che avrebbero dovuto, perché appunto c'è il problema del plusvalore, ma con i quali comunque tu puoi sopravvivere. Okay? Quindi il proletario è comunque qualcuno che può vendere il suo lavoro. Ma che succede quando questo lavoro non lo vuole più nessuno? Che succede quando quella forza lavoro non serve? Questo è il nostro problema dell'oggi. Il motivo per cui, se noi andiamo a vedere i censimenti dell'Istat, tutte queste belle cose, scopriamo che di lavori tipici ce n'è rimasto il 30%. E tutti gli altri fanno lavori atipici, ovvero sia si inventano un modo di sopravvivere fondamentalmente, mettiamola così. È chiaro che dovremmo cominciare a riparlare del problema del lavoro, a interpretarlo in modo un po' diverso, perché non funziona più con quei criteri, perché il mondo è un altro. Non c'è più st'esigenza di qualcuno che venga pagato in modo perlomeno accettabile. Oggi funziona il fatto che il lavoro lo fai gratis, perché è diventato poco chic chiedere i soldi. È un'occasione nella quale fai esperienza, quindi perché te devo pagare? Già te faccio l'esperienza, ringraziami. Anzi, dovresti pagarmi tu. Ci stiamo arrivando anche a questo. Paradosso assoluto. Oppure il lavoro viene fatto con dei pagamenti ridicoli, perché? Perché tanto c'è talmente tanta forza lavoro che qualcuno che lo fa a meno di quello che chiedi tu lo troviamo sicuramente. E quindi arriviamo ai 10 centesimi l'ora, arriviamo a delle cifre che sono delle bestemmie, no? Perché nello stesso tempo diciamo anche che noi rispettiamo il genere umano, i diritti della vita, tutte queste stronzate. Nella prassi, purtroppo, devo darvi questa cattiva notizia, non c'è questa grande attenzione. Rispettiamo i diritti finché non ci incidono sul portafoglio. Come vanno a toccare il portafoglio ci ricordiamo tutta una serie di motivi per i quali sì, un'altra volta probabilmente, ma non ora. Okay? Quindi il modo in cui si è andata evolvendo la nostra cultura purtroppo è un modo problematico. Non solo, ma se non la mettiamo, a parte tutta le altre serie di considerazioni che vi stavo facendo, c'è anche un semplice motivo temporale che crea difficoltà. Non so se ci avete mai pensato, voi avete 22, 21, 20, 3, 23, vabbè, insomma diciamo tra i 20 e i 22 anni. Lavorerete in pianta stabile forse l'anno prossimo, diciamo. Facciamoci, non mi interessa ad essere preciso, speriamo, dice ok. Allora diciamo che voi cominciate a lavorare a 24 anni, mettiamola così. Dopodiché finite a 70 o 65 più o meno, no? Però la vita si è allungata, cosa con la quale non abbiamo fatto i conti. È una fortuna per molti versi, ci piace campare molto più di prima, perché prima a 45 anni eri vecchio, io ce n'ho 50 e non mi sento vecchio. E presumo di poter vivere più o meno felicemente parecchi altri anni. Allora, che succede però? Che questa cosa è un problema. Perché è un problema? Perché chiaramente, per esempio, implica dei costi maggiori in termini di pensioni, perché prima la pensione l'avevamo tarata a 65 anni, perché? Perché non sopravviveva nessuno, diciamocelo. Quei pochi che riuscivano a sopravvivere ai 65 anni li pagavamo pure con soddisfazione, perché tanto erano pochi, se poteva fare. Ma noi ci si aspetta che campiamo 80 anni, 85. Allora facciamoci due conti della serva di prima, 24 non l'ho lavorati prima, un altri 15 non li lavoro dopo, fanno quasi 40. Su 80. Come faccio io a definire la mia vita in termini di un'attività che se me va bene farò per la metà della mia vita? So se seguite la questione. È un po' cambiato. Prima cominciavi a lavorare a 10 anni, morivi a 50, avevi lavorato sempre, era perfetto. Oggi non funziona più così. Però non c'è nessuno che lo dica questo. Continuiamo col fatto che dobbiamo garantire, per carità, a livello teorico andrebbe benissimo, ma come fai oggi a non ripensarli questi concetti? Sono dei concetti superati dalle cose, no? E questo vale, vi ripeto, per uno che lavora per tutti i 40 gli anni che gli competono, cosa che è piuttosto complicata, perché oggi lavori a spot, 6 mesi, un anno, poi ti fermi, poi un altri 3 mesi, poi ti rifermi, poi magari ricominci, poi 3 anni, fai tutte cose che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra, in linea di massima, eccetera eccetera eccetera. Quindi quel potenziale che esisteva prima di realizzazione del sé attraverso il lavoro, che io continuo a ritenere sia fondamentale, capiamoci, non vi sto dicendo andiamo tutti quanti in giro a ubriacarci, perché non è quella l'idea, però bisognerebbe farlo diversamente. Perché se voi prendete il vecchio vocabolario del lavoro, il termine carriera ha un significato ben chiaro. Che cos'è una carriera, ragazzi? Che cos'è una carriera? Riprovo.
Una progressione.
Una progressione, un miglioramento, no? In termini lavorativi, se tu fai carriera vuol dire che pian piano sali, tanto per riprendere quello che dicevamo prima. Non vai giù, quella non è una carriera, sali solo. Ma da dove viene? Viene dal termine carraia, carrareccia, vuol dire direzione. Vuol dire che tu attraverso il lavoro ci si immaginava potessi dare un senso alla tua vita. Perché in quell'attività non c'era soltanto il reddito degli altri, ma c'era anche un modo attraverso il quale tu miglioravi te stesso. Ci si può anche stare in una situazione del genere. Il famoso lavoro fisso era questo, per molti versi. Il famoso lavoro fisso per tanti versi era noioso, sì, per carità, parliamone, visto che oggi tutti lo vorrebbero, quindi non lo so. Ma comunque cosa ti permetteva di fare il lavoro fisso? Per esempio ti permetteva di progettare la tua vita. Tu sapevi quanto avresti continuato a guadagnare e qualcuno ti dava dei soldi, tipo le banche, che si sa che se non hai soldi non te li danno, per cui tu potevi andare lì e facevi io pio poco, ma lo pio tutti i mesi e li pierò fino ai 70 anni. Quindi potete prestarmi i soldi per sposarmi, per comprarmi una casa, per fare qualcosa. Oggi, come fai? Se lavori a spot, se oggi hai un buon contratto ma domani boh, e dopodomani chissà, chi te li dà i soldi? Le banche che sono diventate improvvisamente filantropiche? Non ci conterei, le banche sono... Vabbè, lasciamo perdere, questa cosa va sul web, non posso cominciare a dire quello che penso delle banche proprio gran popolo, però credo che ve l'immaginiate. So se sapete che Woody Allen aveva detto che Dio perdoni gli italiani per aver inventato le banche. Credo che sia quanto basta per chiarire il mio pensiero sulle banche. Ad ogni modo, le banche, appunto, se non hai dei significativi delle significative prospettive di reddito, non ti danno una lira, per cui guarda caso tutto sto fondarsi sul lavoro ti si sfascia sotto il sedere, ok? Quindi problemi demografici, viviamo troppo, può sembrare paradossale, però da un punto di vista economico di fatto funziona così. Ma non solo, c'è un ulteriore problema che continuiamo a far finta che non esista: tutti sono avvelenati con i vecchi che non vanno in pensione. La domanda è: perché dovrebbero andare in pensione? Qualcuno mi risponda. Stanti le cose che vi ho detto finora, no? Il fatto che gli hanno detto che finché lavorano sono vivi e poi muoiono. E di fatto succede quasi sempre così, perché se voi fate i conti, vi ricordate, vi accorgerete che molto spesso chi va in pensione ci resta secco subito dopo. E tutti dicono: poveretto, era appena andato in pensione. Già, appunto, era proprio quello il problema. Perché tu pensi che sarà un momento di gioia andare in pensione, ma poi ti trovi lì e non sai più niente. Perché a te ti hanno insegnato che sei solo quello che fai lavorando. Perché quando lavoravi avevi un potere, avevi delle risorse, degli amici, una identità, poi finito, c'è più niente, vai ai giardinetti, te rompi i coglioni in un modo irrimediabile, muori. È strano? No, è normale, perché nessuno ti ha detto che la vita è anche altro. Mio padre ha 80 anni e sta ringraziando Dio, devo dire, nelle circostanze, ancora lavorando al negozio. Quando gli ho detto: ma sarà ora? C'ho solo 80 anni, mi ha detto: allora vabbè, chi se ne frega, in questo caso siamo a posto. Però è quella la logica, e non è colpa sua, perché quando lui è nato e tutti gli anni in cui è cresciuto gli hanno detto che era così. Per cui il 78enne di oggi, non ci pensa per niente a togliersi dalle palle, e non si capisce su che basi lo dovresti chiedere, perché tu ci stai rompendo le palle da anni, da secoli, sul fatto che sei autonomo, indipendente e pensi solo a te stesso, il famoso individualismo. Allora il 78enne di oggi dovrebbe fare un gesto nobile e farsi da parte per uno di voi? Ma che gliene frega a lui? Scusate, o no? So se capiamo la questione. Cioè, se tu cominci a ragionare sui problemi senza tutte le stronzate che ti raccontano, ti accorgi che non è così ovvio. Che non c'è nessun motivo per il quale il 78enne dovrebbe andarsene. Perché dovrebbe andare più a molto meno di quello che guadagna ora, non avere più nessuna soddisfazione a livello di prestigio e di visibilità pubblica, che sono diventate cose fondamentali, eccetera, eccetera? Perché per voi? Ma che gliene frega a lui? Non c'è questa logica nella nostra società, perché se ci preoccupassimo dei giovani faremmo altre cose. Per esempio non sputtaneremmo il pianeta, tanto per dirne una. Se ci preoccupassimo non finiremmo le materie prime, non guarderemmo dove buttiamo i rifiuti, faremmo un sacco di cose che non facciamo. Indi, perché il 78enne in questione dovrebbe farsi carico di tutto sto discorso ed essere l'unico che invece ha del posto? Non lo farà mai. È inutile giocare a raccontarsi un sacco di balle, non ha senso. Per come stanno le cose oggi, non ha senso che qualcuno vada in pensione con piacere, a meno che non abbia una pessima esperienza lavorativa, per carità, poi è chiaro che nello specifico qualcuno lo farà pure, ma in generale andare in pensione equivale a morire, simbolicamente, perché tu sei uno definito dal tuo lavoro. Capite? Indi, il lavoro serve sempre meno, quelli che ci stanno non se ne vanno, indovina un po' che non fate voi? Non lavorate. È ovvio. Oggi. Sarebbe ovvio se qualcuno ci facesse caso, ma d'altronde purtroppo la pratica poi è quella. Sapete che dopo il 2008, poi un giorno faremo una lezione un po' specifica su perché c'è stata la crisi, che è interessante, visto che gli economisti pare che non l'abbiano ancora capito, qualcuno forse dovrebbe suggerire, ma dal 2008 in poi c'è questa strana cosa negli Stati Uniti che viene chiamata ripresa senza occupazione. Gli economisti sono stupefatti, perché pure loro piano l'astronave e vanno via dopo che hanno fatto i loro ragionamenti. Ma è ovvio, no? Non serve il lavoro, ragazzi, oggi. Oggi abbiamo delle macchine che fanno quello che fanno legioni, plotoni di esseri umani. Quindi perché dovrebbero assumere? Chi assume cosa? Tra l'altro ci sono degli oneri sociali impossibili, perché sono rimasti ancora col tempo di prima in cui la gente moriva prima di andare in pensione, oggi vanno tutti in pensione. Non solo, ma ci vanno pure con troppi soldi, perché al tempo tanto potevi largheggiare, che poi che sia, uno o più pensioni d'oro, no? Il famoso baby boom, gli scivoli, non so se vi ricordate, i famosi pensionati a 50 anni che ci sono stati a un certo punto, che se sono fatti due conti, ho detto ok, mi sacrifico perché mi dai talmente tanti soldi che tutto sommato, poi faccio un altro lavoro, non è che smetto, chiaro, ovviamente. Quindi c'è anche questo, quello che va in pensione, siccome deve continuare a lavorare, comincia a lavorare in nero, ulteriore problema, ce ne sono quanti ne volete di problemi. È raro che il pensionato stia troppo ai giardinetti, al limite sta ai giardinetti con i nipoti e quindi non ci sono più i posti di babysitter. Però voglio dire, teniamolo presente. Non è che fa una cosa creativa tipo sdraiarsi in un prato e guardare le nuvole, no? Oppure imparare a suonare il violino o quello che volete, che sarebbe una cosa divertente per molti versi, no? Ma non gliel'ha mai detto nessuno. E queste cose, se non te le dicono, spesso e volentieri, non ci pensi. Capite perché è importante parlare con la gente e formarla e spiegare loro le cose e che lo dovreste fare pure voi, eccetera, eccetera, eccetera. Che spesso e volentieri, finché qualcuno non ti dice una cosa, tu non la pensi. Quando te la dicono, dice, cazzo, è vero. Anzi, spesso, come ho fatto a non pensarci prima? Potremmo discuterne estensivamente. Però funziona così. Quindi c'è bisogno che qualcuno ti informi. C'è bisogno che qualcuno ti faccia presente, e dovrebbe farlo presente anche a quella banda di assassini che stappa le bottiglie quando vengono licenziati gli altri, che c'è un problema ulteriore ancora, dal loro punto di vista però stavolta, che noi, come abbiamo visto, ricopriamo molti ruoli, e in particolare oggi ne ricopriamo due, che fino a poco tempo fa erano coerenti. Siamo lavoratori e consumatori. Che vuol dire? Che noi attraverso il lavoro ci procuriamo le risorse con cui consumare. Consumando facciamo in modo che tutta la baracca continui ad andare avanti. Ora, una persona dotata di un minimo di buonsenso, io non dico esageriamo, perché no, però un minimo, si rende conto che se io non ti pago, tu non compri. O sbaglio? Ah, perché cosa fa sta persona? Quello che non vuole capire. Si inventa un sacco di stronzate, ti dà le carte di credito, ti dà le carte di credito revolving, ti dà i fidi bancari, ti dà i prestiti perché sei simpatico, ti fa le ipoteche sulla casa, ti rivaluta le ipoteche sulla casa all'infinito. Fin quando non si accorge che non lo può fare e ci troviamo nella crisi del 2008. Guarda un po' i casi della vita. Perché? Perché tu devi continuare a consumare pur non essendo più uno che percepisce uno stipendio. Si sa da dove cazzo le trovi le risorse. Però loro sono contenti quando te licenziano, perché non te pagano. Non è che quel pagarti è un modo per assicurarsi un mercato domani. Questa cosa gli è sfuggita. Vedi, essere un po' sociologo farebbe comodo per questa banda di imbecilli. Quindi noi abbiamo questo paradosso per il quale, tra l'altro, siamo anche costantemente frustrati, perché ci hanno detto che dobbiamo consumare. È etico consumare, mortacci loro. Perché? Perché chiaramente producendo troppo, che ci facciamo con queste cose? Ai tempi, quando Grillo si poteva ancora sentire, diceva una cosa divertente, diceva perché io devo lavorare 11 ore al giorno per cambiare la macchina ogni 3 mesi, perché almeno quelli che producono le macchine continuano a venderle? È una domanda che io credo di potermi porre legittimamente. Perché devo sbattermi per comprare delle cose che non mi servono a niente? E oltretutto devo pure brigare con la gente perché mi dia i mezzi per sbattermi. Cioè, peggio di così non credo che potremmo stare, eppure questo facciamo noi. Ci preoccupiamo dalla mattina alla sera su come fare ad acquistare cose che non servono a nessuno per fare in modo che un sistema che evidentemente non funziona continui. Questo è il succo della questione. So che non è bello sentirselo dire, però ogni tanto qualcuno deve anche farlo, sto sforzo, quindi vi inviterei a riflettere in proposito. C'è da rivedere abbastanza radicalmente un sacco di cose se vogliamo sopravvivere, perché se no è semplice, no, finisce la questione. Sarà una cosa più o meno rapida, ma non vedo grosse possibilità, sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista di equilibri sociali, un sacco di cose che non reggono più granché. Ok? Quindi però tenete presente questo, che sul problema del lavoro, come vedete, c'è un vero casino. Perché noi ne parliamo a livello ideologico, ne parliamo a livello di slogan, ne parliamo a livello di 50 anni fa, ma oggi non è più così. Non funziona più così. Capite? Quindi bisognerà rinunciare a delle cose. Ultima notazione, cosa stiamo rinunciando? Per esempio la proprietà privata, come avevo detto prima. Stanno cominciando a nascere una serie di condomini illuminati, geniali, che ci ripresentano come una botta di intelligenza sopraffina, dove la gente si aiuta, pensa. C'è un vecchietto che non c'ha più niente da fare perché è uno di quelli che è rimasto senza in pensione, senza nipoti, eccetera, allora aiuta i nipoti di quelli che stanno nel condominio. Ci sono le lavanderie comuni, ci sono degli spazi dove ci si incontra, si parla, si legge insieme. Tutto come se fosse un'idea geniale, eravamo così prima noi, cazzo. Quello è il problema, il mondo funzionava così. Non c'erano le case con quattro lucchetti diversi, non c'era quello che si barricava la sera, era tutto più o meno aperto. Perché non c'era la proprietà privata, o non c'era il modo in cui noi abbiamo interpretato la proprietà privata. Quando è che è successo il grande casino? Indovinate un po', a fine Settecento. Perché l'organizzazione sempre più sublime del nostro Stato si è detta: come faccio io a far pagare le tasse alla gente se non so dove abita? Allora li devo inchiodare dentro i loro appartamenti. E ci sono riusciti piuttosto bene, come notate. No? Noi tutti siamo inchiodati per molti versi. Un indirizzo, un codice fiscale, un codice sanitario, una partita IVA, tutto quello che volete, questi sono tutti picchetti. C'è poco da fare. Possono servire, possono non servire, su questo possiamo discuterne. Però di fatto, cosa risolvono queste cose? Ci individuano come la famosa farfalla con lo spillone dentro nel librone. Tu sei inchiodato lì e sei alla mercé più o meno di chiunque abbia interesse a sfruttarti. Prima non era così. C'erano i condomini vicinati, no? Andate a guardare un minimo le storie e le vecchie tradizioni. In certi posti ancora è così, Napoli al sud è molto più così che non da queste parti, perché certe culture sono dure a morire, per fortuna. Adesso improvvisamente i progettisti moderni si sono accorti che poteva essere una buona idea. Abbiamo perso 300 anni nel frattempo, abbiamo fatto un casino, però vabbè, meglio tardi che mai. Però come vedete, questi concetti con i quali noi ragioniamo sul mondo, tipo la proprietà privata, li stiamo sgretolando da soli. C'è il co-housing, c'è il co-working, che cosa vuol dire? Gente che se abbia uno spazio solo e ci lavorano cinque, che abita nella stessa casa. Dov'è la proprietà privata a quel punto? La gente si arrangia, ragazzi, la gente è più intelligente, spesso e volentieri, di quelli che ne parlano, no? C'è uno dei miei sociologi preferiti che si chiama Michel Maffesoli che parla dell'astuzia del sociale. Questa è l'astuzia sociale, è riuscire a scantonare, cioè, se mi fai pagare 40 volte, certo, devo pagarti l'ama, perché qui ci abitiamo in 5, paghiamo un quinto a testa. Se il mio lavoro è tale per cui lavoro una volta ogni tanto, serve che lavori due ore al giorno, perché devo avere uno studio intero mio? Non ha senso, lo subaffitto a qualcuno che ci lavora un'altra due ore, poi altre due ore, poi altre due ore. E poi magari ci facciamo pure quattro chiacchiere e ci viene in mente qualcosa di intelligente. Questo è il modo di vivere sano. Il resto non funzionava. Ci è piaciuto per un sacco di tempo, pare, però francamente non funziona. Quindi dovremmo ricominciare a pensarlo e dovreste ripensare un sacco di cose pure voi, perché questo ovviamente si può trasferire, no? Si può ragionare in altri modi anche nelle vostre attività, in tante altre cose. È l'ottica che va modificata. Ragazzi, ci vediamo fra 10 giorni, quindi mercoledì, sempre alle 9, sì. L'orario delle 9.